Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo in questo tempo di Quaresima, che è il tempo della sobrietà, della vigilanza interiore e della sobrietà. E non tanto la sobrietà fisica, materiale, che è solo un segno, soprattutto la sobrietà della mente e del cuore, per non lasciarci anche noi ubriacare dalla follia di coloro che corrono alle armi, che corrono al riarmo. Chi prepara le armi non prepara la pace, ma la guerra. Noi preghiamo e continuiamo a pregare per questo. Chi vuole essere discepolo di Gesù non può avere dubbi sulla via che Egli ci ha tracciato. Uniamo dunque i nostri cuori in questo tempo e oggi che siamo qui riuniti nella preghiera per il futuro del mondo, nella comunione con tutti quelli che soffrono di più in questo momento.
Dal libro dell'Esodo, capitolo 3, versetti dal 1 al 15. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò, ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispose, eccomi, riprese, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è il suolo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto? Rispose, io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio, ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno, qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono, e aggiunse, così dirà gli Israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Parola di Dio».
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10, versetti dal 1 al 12. Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio, e perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità come si abbandonarono alcuni di loro, e in un solo giorno ne caddero 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore come lo misero alla prova alcuni di loro e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate come mormorarono alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 13, versetti 1-9. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai».
Parola del Signore.
Ecco, dobbiamo dire una breve parola di commento su tutte e 3 le scritture. La prima lettura, vedete che è molto importante, perché nel racconto biblico preso dal libro dell'Esodo segna una nuova era, una tappa nuova nella rivelazione di Dio, del suo rapporto col mondo, con gli uomini, in particolare col popolo di Israele liberato dall'Egitto. E c'è soprattutto la rivelazione di un nuovo nome di Dio, che segna appunto il modo in cui Dio si fa invocare, in cui Dio si consegna, il nome come l'espressione della sua personalità, di chi veramente lui è. Questo nome che noi continuiamo a ripetere, a leggere quando diciamo il Signore, dietro questa parola il Signore c'è un altro nome propriamente, che viene così coperto e nascosto per non pronunciarlo. Ed è il nome che Dio dice a Mosè. Questo nome probabilmente deriva da una radice araba, è un nome arabo, che significa appassionato, che significa amoroso, amorevole, affettuoso, ma viene interpretato poi nel testo di oggi, come vedete, anche in un altro modo, come spesso nei testi antichi, nei testi biblici, in cui non si fa tanto conto della filologia, dell'origine, ecco, filologica del nome, che è però in questo caso molto significativa, che significa un Dio appassionato, un Dio pieno di amore, un Dio geloso. Abbiamo tutti questi termini che esprimono quello che chiamiamo il tetragramma sacro, cioè il nome nascosto di Dio rivelato a Mosè. Orbene, appunto, nell'interpretazione che però troviamo nel brano di oggi, questo nome è interpretato in rapporto al verbo essere, all'esistenza. Io sono colui che sono, che può essere inteso in diversi modi. Può essere inteso colui che esiste sempre e da sempre, così molto è stato poi letto successivamente, colui che ha la vita in se stesso, ma è molto probabile che significhi in particolare in molti testi colui che è presente, colui che è vicino. E questo è quello probabilmente che indica Dio a Mosè con questo nome. Ora, per la Santa Scrittura, questo è il grande miracolo, che Dio, cioè il Creatore, parli con la creatura e che la creatura possa ascoltare il Creatore e possa rispondere. Per questo c'è il nome. Questo nome viene poi ulteriormente espresso da Dio più avanti nel libro dell'Esodo a Mosè stesso, quando Dio, in un incontro misterioso, in qualche modo esce dal suo mistero, esce dalla nube, protegge Mosè, che non potrebbe in questo modo sussistere davanti alla maestà di Dio, e spiega a Mosè il suo nome, Dio misericordioso e clemente, lento all'ira, pieno di amore e di fedeltà, pieno di amore e di fedeltà. Questo nome poi, ci dice l'Evangelo di Giovanni, si è incarnato in Gesù, perché Giovanni dice questo proprio all'inizio del suo Vangelo. Il mistero di Dio è divenuto un'esistenza umana mediante la mediazione dell'uomo Gesù, perché in lui perché egli era pieno di grazia e di verità, era pieno del nome di Dio, del suo amore e della sua misericordia e della sua fedeltà. Ecco allora questa prima pagina. Poi abbiamo la seconda lettura, vedete, presa dalla prima lettera ai Corinzi, dove l'Apostolo Paolo spiega, e per noi spiega, che cosa dobbiamo dedurre dalla storia delle Scritture, dalla storia di Israele nelle Scritture. Cosa dobbiamo dedurre dalle Scritture di Israele, ed è per questo che le leggiamo. Si dirà, ma perché dalle Scritture di Israele? È perché chi crede in Gesù Cristo, in Gesù come Messia di Israele, viene coinvolto, viene inserito nella storia del popolo di Dio, ne fa parte. Perciò proprio dalle Scritture di Israele dobbiamo dedurre quello che serve la parola di Dio per noi. Questo è quello che fa Paolo qui per la comunità di Corinto, che non erano degli ebrei, ma erano dei credenti in Gesù. E abbiamo ascoltato l'insistenza dell'Apostolo, è un ammonimento. L'Apostolo dice che tutti gli israeliti, quando uscirono dall'Egitto, furono battezzati nel mare e nella nube, furono immersi in questa grazia, che non è solo un fatto materiale, come vediamo. Parla del battesimo, furono immersi nella grazia della nube, che è la presenza di Dio, e del mare. Tutti, dice, hanno mangiato lo stesso pane, lo stesso cibo spirituale, che non vuol dire che hanno mangiato qualcosa di non materiale, come potrebbe suonare a noi, ma vuol dire che hanno mangiato un pane miracoloso, un dono dello Spirito, pane spirituale. Vedete come l'Apostolo legge il racconto delle Scritture secondo lo spirito delle Scritture, perché già il racconto dell'Esodo delle Scritture è scritto in senso spirituale. Non ci si interessa principalmente, non è un libro di storia, pur raccontando eventi, ma non è un libro che si interessa della storia in quanto tale, ma si interessa del rapporto fra Dio e il suo popolo, di cosa è avvenuto, un cibo spirituale, perché la salvezza è un dono di Dio. A tutti hanno bevuto, dice, una bevanda spirituale, e addirittura aggiunge, la bevevano attingendo a una roccia che li accompagnava, fa riferimento a degli eventi, ecco, descritti nel libro dell'Esodo, e questa roccia era il Messia venturo, quello che doveva venire. Non è un'invenzione di Paolo questa interpretazione. È chiaro che Paolo pensa a Gesù, è evidente, ma vuol dire, vedete come tutti nel deserto sono stati rivestiti della grazia di Dio e di doni sovrumani, sovrannaturali, i doni dello Spirito, eppure, dice, non è andata bene per tutti. Non tutti hanno raggiunto la meta. Questa è l'ammonizione. L'ammonizione di chi ha ricevuto la grazia del Cristo, come noi, dice l'Apostolo, ma dobbiamo badare che aver ricevuto questa grazia non basta. Bisogna anche accoglierla questa grazia e bisogna viverla. E poi fa un elenco di ciò che essi fecero, ecco, e ciò che noi non dobbiamo fare. Fa un elenco tra cui appunto si dice, come vedete, non dobbiamo avere brame di cose cattive, bramare cose cattive. Non dobbiamo essere idolatri. E le idolatrie sono tante. Ci sono le nostre piccole idolatrie del nostro cuore, ma ci sono le grandi idolatrie. Anche il potere è un'idolatria. Anche la guerra è un'idolatria. Si può essere idolatri pensando di essere realisti. In realtà è una follia. I veri realisti sono quelli che si tengono lontani da questa idolatria e cercano di mantenere la mente e il cuore liberi da questa idolatria, come ci ha spiegato già il Vangelo, abbiamo visto, nelle tentazioni di Gesù. Ecco, e poi ciò che segue. Non dobbiamo mormorare, non dobbiamo mettere alla prova Dio. Ecco, poi un'ultima parola sul Vangelo. Che ci insegna che cosa dobbiamo dedurre dagli avvenimenti tragici della storia. I casi che vengono presentati a Gesù, anzitutto gli presentano un avvenimento tragico, terribile, non viene descritto, si accenna questo avvenimento di un gruppo di Galilei che mentre presenta la propria offerta nel Tempio viene sorpreso e ucciso dai romani, dagli occupanti. Si può supporre che avessero motivo di ritenere che questi Galilei erano dei ribelli verso l'impero, eccetera. È un fatto dovuto agli uomini. Poi un altro fatto, come vediamo, una tragedia, ecco, una torre che crolla e uccide. Che cosa dobbiamo dedurre dai fatti, dalle catastrofi, dai fatti della storia degli uomini, dice Gesù. Ci insegna questo, notiamo che Gesù non dice che è Dio che ha fatto cadere la torre. E non dice che quello che è avvenuto per questi Galilei era la volontà di Dio. Non dice questo. E neppure, ed esclude anche il fatto, esclude l'idea che sia una punizione specifica. Se è capitato loro questo vuol dire che se lo meritavano, che è un modo per dire io però non me lo merito. Gesù esclude tutto questo, come vediamo nella sua risposta, e sembra cambiare discorso. E in realtà non è una spiegazione di ciò che avviene, né una giustificazione. Mi sembra che quello che Gesù dice è: dobbiamo ricavare sempre un motivo per tornare a Dio. Un motivo c'è sempre per tornare a Dio. La conversione, il ritorno al Signore. Dobbiamo ricavare dalle tragedie, dagli eventi tragici e catastrofici, sia colpevoli che incolpevoli, il senso della nostra piccolezza, del nostro bisogno per noi, ma per il mondo intero, della nostra conversione. Ecco, direi, mi viene da dire che questo Vangelo per noi oggi è un invito a credere che il nostro apporto principale, oltre ad altri apporti possibili, il nostro apporto principale è quello della nostra conversione, è quello cioè di ricavare sempre, soprattutto dagli avvenimenti che provocano maggiore sofferenza nel mondo, di ricavare sempre delle conseguenze per la nostra vita, che sono racchiuse in questa parola della conversione, della penitenza. Preghiamo anche oggi per questo, perché il Signore ci dia questa capacità di ricavare sempre qualche cosa dalle notizie, da quello che viviamo nel mondo. Uniamo i nostri cuori, mettiamo insieme la nostra poca fede, il Signore ascolti la nostra preghiera, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani, perché il Signore doni a tutti in questo tempo di grazia uno spirito di desiderio di ritorno a Lui con tutto il cuore. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per Papa Francesco, per la sua salute e la sua consolazione, perché il Signore doni a lui e a tutti i pastori della Chiesa la pienezza dello Spirito per annunziare e testimoniare a tutti l'amore del Signore, la sua compassione, la sua volontà di salvezza per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo con grande fede per ottenere dal Signore il miracolo della pace, il dono della sapienza e del timore di Dio per tutti i capi dei popoli. E preghiamo ancora per tutte le vittime, perché il Signore custodisca tutti nel suo amore pieno di compassione. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti i sofferenti, per i poveri, gli ammalati, per i nostri ammalati, quanti ci sono più vicini in particolare, per quanti in tutto il mondo sono nel dolore, perché il Signore esaudisca la loro speranza, la loro fiducia, perché possano sentire il suo amore di Padre. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti noi, perché il Signore ci attiri a Lui, perché possiamo ascoltare la Sua parola con tutto il cuore e lasciarci guarire dalle nostre miserie e ci doni i Suoi stessi sentimenti. Preghiamo.
Ascoltaci.
In questa messa ricordiamo la zia di Ilaria a un anno dalla sua chiamata al Signore, Pina, e preghiamo per tutta la sua famiglia, per Ilaria e per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Possiamo aggiungere qualche altra intenzione. Ci uniamo sempre ai nostri fratelli e sorelle che sono in Medio Oriente, in particolare ad Ain Arik. Preghiamo per la pace nella terra del Signore, per tutte le vittime. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera, e noi ti presentiamo confidando nel nostro Salvatore, il tuo Figlio, che con te vive per tutti i secoli dei secoli.
Amen.